22.30, le news della notte di Popolare Network. Dopo l'omicidio dell'attivista MAGA Charlie Kirk, Giorgia Meloni cavalca le accuse della destra americana contro una presunta violenza di sinistra e dice: questo è il clima ormai anche in Italia. La Presidente del Consiglio rende un caso politico il post di movimenti studenteschi con la foto a testa in giù del 31enne ucciso ieri sera. Questi sono i sedicenti antifascisti, dice, non ci facciamo intimidire. L'FBI è ancora alla ricerca dell'assassino. Non ci sarà nessuno Stato di Palestina, così Benjamin Netanyahu. Il presidente israeliano firma per l'espansione degli insediamenti, taglieranno in due la Cisgiordania occupata, frammentando ancora di più un possibile Stato palestinese. E tanto oggi il Parlamento europeo ha chiesto agli Stati membri di riconoscere proprio la Palestina. Nella risoluzione però non si parla di genocidio. Al Senato riprende l'esame della legge sul fine vita. Presentati degli emendamenti che rischiano di peggiorare ulteriormente un testo già contestato dall'opposizione e dall'associazione Luca Coscioni. Il Veneto deve restare alla Lega. Il partito di Salvini alza il livello dello scontro con Meloni sulle regionali a pochi giorni dal raduno di Pontida. Buonasera ad Alessandra Tommasi della redazione. Dopo l'omicidio di Charlie Kirk, attivista vicinissimo a Trump, Giorgia Meloni cavalca le accuse del movimento MAGA contro una presunta violenza di sinistra e dice: questo è il clima ormai anche in Italia. La Presidente del Consiglio ha commentato in serata un post di movimenti studenteschi con la foto a testa in giù del 31enne ucciso ieri sera durante un intervento pubblico in un campus universitario, dicendo: questi sono i sedicenti antifascisti, questo è il clima ormai anche in Italia. Nessuno dirà nulla e allora lo faccio io, non ci facciamo intimidire. L'FBI è ancora alla ricerca dell'assassino, per il momento è stata trovata un'arma e pubblicate due foto del presunto killer, ma Donald Trump ha subito puntato il dito contro la sinistra radicale come responsabile morale della morte di Kirk. Sulle parole di Meloni abbiamo chiesto un commento a Leonardo Bianchi, giornalista e scrittore.
Giorgia Meloni non è l'unica a usare questo tipo di retorica, lo è proprio tutta la destra europea e destra globale. Cose simili sono state dette anche da Santiago Abascal di Vox, da Salvini, da esponenti della Lega e anche da altri esponenti di altri partiti della destra europea che sono alleati con la destra MAGA e con Trump. È sicuramente un messaggio di solidarietà, ma è anche una visione specifica della realtà, una realtà parallela. Perché per ora non sappiamo ancora chi sia stato l'attentatore di Charlie Kirk, né sappiamo il movente, in cui appunto il nemico politico cessa di essere un avversario legittimo e diventa qualcuno che vuole ucciderti, quindi un terrorista fondamentalmente, quindi un nemico da battere e anche contro cui vendicarsi, e quindi è un messaggio che indica come la polarizzazione politica ormai estrema, non dico al punto di non ritorno, ma comunque che è arrivata livelli estremi negli Stati Uniti, ha ripercussioni anche nei paesi in cui non c'è una violenza armata di quel livello. Tra l'altro è un ribaltamento della realtà, perché sappiamo che dagli Stati Uniti all'Europa la violenza politica in questi anni è venuta soprattutto, se non quasi esclusivamente, dall'estrema destra.
Trump ha promesso di trovare chi ha contribuito a questa atrocità ed è stato seguito dai commentatori della destra americana che hanno chiesto punizione e vendetta. Oggi anche l'anniversario dell'11 settembre è stato oscurato dalla morte di Kirk. Da New York, Marina Catucci.
Da quando c'è stato l'omicidio di Kirk, negli Stati Uniti non si parla assolutamente di altro. Le All News hanno interrotto qualsiasi altro tipo di analisi, cioè è scomparsa la guerra in Europa, è scomparsa la guerra a Gaza, gli Epstein File sono stati cancellati e si parla di questo nelle metropolitane, si parla di questo nei bar. È una cosa enorme anche per il modo in cui la destra americana immediatamente è saltata su questo carro. Laura Loomer, che è una famosa influencer di estrema destra, 20 minuti dopo l'annuncio della morte che è stato dato direttamente da Trump di Charlie Kirk, ha puntato il dito contro quella che lei ha chiamato la sinistra radicale americana. Nonostante tutti gli esponenti democratici e di sinistra si siano distaccati e abbiano condannato questo atto,
Certo,
che è terribile.
è già un pretesto per affermazioni retoriche di condanna e di accusa, chissà se sarà un pretesto anche per azioni concrete.
In un momento in cui si aspetta da un momento all'altro che arrivi la Guardia Nazionale a Chicago, in cui a New York si sta per votare per un candidato sindaco espressamente socialista, che fra l'altro è stato uno dei primi a denunciare la violenza, che non è un modo di rispondere in maniera politica, eccetera, eccetera. Un'azione di questo genere, dobbiamo capire, non è se, ma come. Il se non c'è.
Ed è una notizia appena battuta dalle agenzie, con il voto della giudice Carmen Lucia, la prima sezione della Corte Suprema brasiliana ha raggiunto la maggioranza per condannare l'ex presidente Jair Bolsonaro per tentativo di colpo di Stato, abolizione violenta dello Stato di diritto, associazione a delinquere, danneggiamento del patrimonio pubblico e deterioramento di beni vincolati. Lucia ha parlato di prove incontestabili contro l'ex capo dello Stato, che secondo la procura avrebbe orchestrato un piano aggressivo e sistematico per minare le istituzioni dopo le elezioni del 2022. Domani la Corte deciderà le pene. Bolsonaro rischia fino a 43 anni di carcere insieme ad altri 7 dei suoi ex ministri ed altri ufficiali delle forze armate. E ora la guerra a Gaza. Benjamin Netanyahu ha firmato un accordo di espansione degli insediamenti che taglierebbe in due la Cisgiordania occupata, frammentando ancora di più un possibile Stato palestinese. Non ci sarà nessuna Palestina, ha detto oggi il primo ministro israeliano durante una visita nell'insediamento di Ma'al Adumim, proprio in Cisgiordania. Il piano, che esiste da più di 20 anni, era stato in passato congelato a causa delle pressioni internazionali. Proprio oggi, sul fronte diplomatico, il Parlamento europeo aveva chiesto ai Paesi membri di riconoscere ufficialmente la Palestina. Il servizio da Bruxelles.
È un voto poco coraggioso, buono a salvare la faccia di un'istituzione da cui ci si aspetterebbe ben più ambizione nel denunciare le responsabilità di Israele nel genocidio in corso a Gaza e che fornisce una nuova dimostrazione di quanto lontana sia ancora l'unità europea su questo tema. Ecco, perché è proprio il termine genocidio a essere stato depennato dalla risoluzione votata oggi dal Parlamento europeo, che chiede un intervento urgente dell'Unione per fermare la catastrofica crisi umanitaria. Oltre alla richiesta di riconoscere lo Stato di Palestina per portare avanti la soluzione dei due Stati, spicca solo il supporto all'annuncio fatto ieri dalla Presidente della Commissione von der Leyen di sospendere parte dell'accordo di associazione UE-Israele sulle questioni commerciali e l'interruzione dei relativi pagamenti. Insomma, il voto al Parlamento europeo mette ancora più in luce, se già non fosse stato abbastanza chiaro, i mesi di riunioni infruttuose dei ministri degli esteri, che l'Unione Europea, intesa sia come 27 Paesi membri, sia come partiti e istituzioni, fatichi non poco a trovare anche punti di accordo basilari sulla condanna a Israele per quanto sta accadendo da quasi 2 anni nella striscia. Ma soprattutto che le divisioni sono ancora forti e stanno minando la capacità dell'Unione Europea di rispondere con misure concrete e di recuperare la credibilità nella regione. Da Bruxelles, Federico Baccini per Popolare Network.
Sul voto di oggi all'Europarlamento ascoltiamo il commento dell'ambasciatore Pasquale Ferrara, uno dei diplomatici che avevano chiesto al governo italiano il riconoscimento dello Stato palestinese.
È chiaro che questo è un testo di compromesso, però è molto importante perché viene dopo un discorso del presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, che per la prima volta ha utilizzato dei toni molto precisi, ha parlato della sospensione dell'accordo di associazione con Israele, e su questo c'è ormai un consenso sempre più largo anche tra gli stati membri. Insomma, è un'evoluzione di un un certo rilievo, non è ancora, diciamo, la presa di posizione netta che forse ci vorrebbe, e unitaria soprattutto, perché questo è il grande problema dell'Europa nei confronti di quello che sta accadendo in Medio Oriente. D'altra parte, la Presidente della Commissione sa benissimo che chi poi decide alla fine, la Commissione propone, ma sono gli Stati membri, e quindi fin quando non c'è, diciamo, un riavvicinamento delle posizioni, è ancora difficile che si possa trovare un consenso. Però, diciamo, è un tema che è salito molto in alto nelle priorità europee, e questo mi sembra che sia di per sé una buona notizia, anche se non ci si può contentare di questo, perché quello che noi vorremmo è la fine dei massacri.
Ora ci spostiamo in Italia. Al Senato è ripreso l'esame sulla legge della legge sul fine vita, in discussione in Parlamento, e sono stati presentati degli emendamenti che rischiano di peggiorare ulteriormente un testo già contestato. Da Roma, Anna Bredice.
Gli emendamenti presentati oggi al Senato dai due relatori della maggioranza esprimono ancora più chiaramente la visione della destra sulla legge sul fine vita. Non solo la conferma che la destra non considererà mai l'ipotesi di una legge sull'eutanasia, ma vuole in sostanza rendere impraticabile per moltissimi malati il suicidio assistito, puntando sull'esclusione totale del Servizio Sanitario Nazionale da questa pratica. Uno degli emendamenti più importanti presentati oggi prevede che il personale in servizio, quindi medici e infermieri, le strumentazioni e i farmaci di cui dispone il servizio sanitario non possono essere impiegati per il suicidio assistito. In sostanza potrà ricorrervi solamente chi ha il denaro per farlo. Vuol dire che dal punto di vista costituzionale non ci sarà più uguaglianza dei cittadini di fronte ad una legge che, approvata dal Parlamento, non vedrà tutti gli interessati, e cioè i malati in condizioni di irreversibilità, avere lo stesso diritto ad accedervi. Per l'opposizione l'emendamento peggiora ancora di più il testo presentato prima dell'estate. Per la maggioranza invece gli emendamenti sono un passo in avanti, dicono, perché modificano un altro punto, quello del comitato etico governativo. Questo non ci sarà più: a valutare e decidere se permettere il suicidio assistito sarà un centro di coordinamento composto dai comitati locali e poi un coordinamento centrale già esistente. L'emendamento in sostanza concede agli enti territoriali di dare un primo parere, ma l'aspetto negativo di tutto ciò è che si allungano i mesi per arrivare ad una prima valutazione, oltre 5 mesi, che spesso per molte persone malate che chiedono il suicidio assistito è un tempo molto lungo. Entro il 23 settembre dovranno arrivare gli altri subemendamenti, ma per l'opposizione poter arrivare ad un testo condiviso su queste basi è praticamente impossibile. Già prima dell'estate Maggi, ad esempio, riteneva che a questo punto sarebbe stato meglio proseguire senza una legge sulla base della sentenza della Corte Costituzionale. Linea allo studio.
La Lega alza i toni sulla candidatura per le regionali in Veneto. Oggi il capogruppo leghista al Senato Romeo ha detto che la presidenza del Veneto deve restare alla Lega. Mancano pochi giorni al raduno di Pontida e Salvini ci deve arrivare caricando i militanti a costo di litigare con Giorgia Meloni. Tanto più che Salvini a Pontida avrà un problema ulteriore, cioè la presenza ingombrante di Vannacci. Il servizio di Alessandro Braga.
Salvini insiste e chiede di fare in fretta, ma la possibilità che la destra trovi un accordo sul candidato presidente in Veneto si fa sempre più remota, anche perché a non avere fretta è in primis Giorgia Meloni, che vuole aspettare l'esito nelle Marche prima di decidere. A Salvini viceversa serve accelerare: tra 10 giorni ci sarà il raduno di Pontida e il segretario leghista deve dare in pasto al suo popolo qualche successo. La riforma autonomista, nonostante l'ottimismo sbandierato da Calderoli, prosegue rilento. Avere il nome di Alberto Stefani come candidato in Veneto gli farebbe comodo, anche per placare i rumori della base dovuti all'iperattivismo di Roberto Vannacci e al suo proposito manifesto di vannaccizzare il Carroccio. Salvini ha tardivamente provato a smorzare i toni della polemica, definendo il generale un valore aggiunto per la Lega, e il vice segretario leghista sarà protagonista di una doppia performance a Pontida: il sabato in un incontro coi giovani padani, la domenica sul palco del Pratone, dove l'anno scorso è stato uno dei più applauditi. Si vedrà quale accoglienza gli riserverà questa volta il popolo leghista. Di sicuro non sarà accolto calorosamente dai colonnelli infuriati con lui. In Lombardia lo hanno attaccato più o meno tutti i vertici, dal presidente Attilio Fontana al segretario regionale Massimiliano Romeo. In Toscana contro di lui si è dimesso tutto il direttivo viareggino e l'ex candidata presidente Susanna Ceccardi ha detto chiaramente che la Lega non è un esercito, non ha bisogno di un generale. Tutte grane per Salvini, che deve per forza ottenere qualcosa e alla svelta.
Ex Ilva, si complica ancora di più il futuro dell'acciaieria. L'acquirente, individuato dal governo, gli azeri di Baku Steel, sostenuti dal Fondo Sovrano dell'Azerbaigian, si è tirato indietro. C'è tempo fino a metà settembre per trovare un nuovo soggetto, o forse più di uno. Da Taranto intanto la nostra collaboratrice Valentina D'Amico.
Sarà probabilmente rinviata al 26 settembre la gara per l'acquisto dell'ex Ilva, inizialmente prevista al 15 settembre. L'uscita di scena del consorzio Azero, composto da Baku Steel Company e Azerbaijan Investment Company, semina il panico al Ministero delle Imprese del Made in Italy. Baku Steel è l'azienda che nella precedente gara, poi annullata dal Consiglio di Stato, aveva avanzato la proposta migliore, 1,1 miliardi di euro, per l'acquisizione dell'acciaieria italiana. Rimangono interessati oggi l'indiana Jindal Steel, che in passato aveva proposto 80 milioni di euro, e il fondo americano Bedrock, che addirittura aveva messo sul piatto l'offerta simbolica di 1 euro. Per invogliare gli investitori, il governo tramite SACE, il gruppo assicurativo finanziario partecipato al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, prepara una maxi garanzia tra gli 800 mila euro e 1 miliardo di euro. Ancora una volta, denunciano i sindacati, si profila lo scenario di ingenti risorse dello Stato che rischiano di finire nelle tasche di fondi e multinazionali senza alcuna chiarezza sul progetto e garanzie a tutela dei lavoratori. L'unica strada è la nazionalizzazione, un'ipotesi però bocciata come incostituzionale dal ministro Adolfo Urso sabato scorso dal forum di Cernobbio. Questa è solo un'opinione, ribatte Lori Scarpa, responsabile siderurgia della Fiom CGL, sentito da Radio Popolare. L'acciaio è un settore strategico, il ruolo dello Stato e di chi governa dovrebbe essere quello di presentare un piano industriale serio, farsi garanzia della decarbonizzazione, mettere i soldi, gestire il processo e non scaricare sul privato il problema per poi ritrovarci punto a capo come da 10 anni a questa parte.
Ed era l'ultima edizione del nostro giornale radio, la prossima torna domattina alle 7:30. Un saluto da Alessandra Tommasi, grazie per l'ascolto.